Ciao, sono Rebecca Agnes, un'artista visiva di matrice concettuale, post-femminista e queer. Lavoro fra Milano e Berlino. Il podcast che seguo in italiano parla del progetto che realizzerò alla Casa delle Artiste in primavera, mentre il podcast in inglese accenna allo stesso progetto e racconta anche di altri lavori realizzati in passato a Berlino. Buon ascolto! Hello, I am Rebecca Agnes, a visual artist close to conceptual art, post-feminist and queer. I work between Milan and Berlin. The Italian podcast that follows talks about the project that I will carry out at Casa delle Artiste in spring, while the English podcast mentions the same project and also tells about other works done in the past in Berlin. Good listening! Quando iniziamo ad appartenere ad un luogo? Qualche tempo fa mi sono trovata a parlare con un'amica proprio di questo e del fatto se lei si sentisse berlinese nonostante fosse nata in un paese al centro della Germania. Lei mi ha risposto che sì, si reputava berlinese per il fatto che aveva vissuto più anni a Berlino che in ogni altro luogo. Il concetto di appartenenza ad un luogo è un tema ricorrente per chi, come me, ha passato molti anni all'estero. Il termine interculturale può aiutare a descrivere una situazione in cui una cultura non viene sostituita da un'altra, cioè la cultura primaria di origine non viene sovrascritta da quella di adozione. Ma invece si determina una situazione fluida in cui l'identità diviene una sorta di ponte tra luoghi diversi. Da un certo punto di vista sono diventata italiana nel momento che mi sono trasferita all'estero e non lo sono più nel momento in cui mi trovo in Italia. Al momento che scrivo, per qualche strana coincidenza numerica, ho passato i primi 14 anni della mia vita a Pavia, i secondi 14 anni a Milano e gli ultimi 14 anni a Berlino. A febbraio 2021, nel giorno del mio compleanno, la città di Milano rinizierà, almeno temporaneamente, ad essere in testa fra le città in cui ho abitato più a lungo. Questa premessa è dovuta, perché dopo 14 anni passati all'estero, il ritornare in Italia è un processo che necessita tempo, perché quello che si è lasciato è mutato o scomparso. Ed è un po' come quando a metà di un film ci si alza per andare in bagno e al ritorno si ha l'impressione di aver perso qualcosa, forse un passaggio chiave, ed ora possiamo solo fare congetture a riguardo. Quando avevo programmato il mio rientro a Milano, ovviamente non avevo messo in conto l'avvento di una pandemia globale che avrebbe stravolto il nostro modo di vivere e di relazionarci sia allo spazio che con le altre persone. La casa è divenuto il centro del quotidiano. Gli incontri nella vita attuale sono rari, fugaci. Alcuni luoghi, anche se a pochi passi di distanza, sono ora lontani anni luce, inaccessibili. L'estate del 2020 è stata una sorta di respiro illusorio che ci ha fatto ripiombare, senza preparazione, in un lungo inverno che ancora non è terminato. Passeggiando per le strade del mio quartiere, che è il Ticinese, incontro un numero anomalo di spazi sfitti, negozi chiusi, serrande abbassate. Nel tessuto cittadino si stanno formando nuovi buchi, ovvia conseguenza della crisi economica originata dalla pandemia. Questa forzata ridefinizione dello spazio che sta accadendo mi porta a raccontarvi di un lavoro del 2010 che tratta di alcuni luoghi di Milano che non esistono più. Il lavoro consiste in una serie di modelli in cartone e legno di alcuni luoghi che si trovavano prevalentemente nel quartiere ticinese e che erano scomparsi uno dopo l'altro a partire dagli anni 2000. Si tratta di una selezione di posti differenti, alcuni collegati ad aspetti del mio vivere quotidiano, altri invece hanno un carattere più sociale, in quanto permangono nelle memorie collettive di una certa generazione di una specifica scena alternativa della città. Fra questi, i negozi di dischi come Ice Age e supporti fonografici, e locali come il Rainbow Club e il Linus Dark Club. Questi luoghi sono tutti scomparsi, alcuni per l'estrema gentrificazione del quartiere, altri per il cambio generazionale e per lo sviluppo di nuove modalità di socializzazione, in cui fondamentale ruolo lo ha avuto anche l'avvento di Internet. I modelli stessi sono approssimativi, basati unicamente sulle mie memorie, visto che di foto del tempo di questi luoghi non ne ho. Sono tornata ad abitare a Milano con l'intento di riscoprire nuovamente questa città, intrecciare la sua storia più antica con quella più recente ed il suo presente. Da qui è nato il mio interesse per la residenza alla Casa delle Artiste. La casa la conoscevo dai tempi in cui frequentavo l'Accademia di Brera, ma negli anni l'avevo persa di vista. Il mio progetto prende avvio dal lavoro sui luoghi che non esistono più, ampliandosi nella forma del workshop attraverso il coinvolgimento attivo delle altre persone. Alle persone verrà chiesto di disegnare, secondo la propria capacità, un luogo scomparso di Milano, o la cui funzione, utilizzo, si è radicalmente mutata negli anni. Il tentativo è di fare un ritratto della città partendo da quei luoghi che non ci sono più, o che non sono più accessibili, o che sono mutati nel tempo. Il risultato sarà una mappatura di Milano che si basa sulle memorie delle persone coinvolte. Il disegno diviene il modo di registrare tali memorie e di condividerle. Quindi, se ho destato il vostro interesse e vi va di partecipare al workshop sui luoghi scomparsi di Milano, potete contattare me o la Casa delle Artiste. In conclusione, vi lascio con qualche domanda. Cosa scegliamo di ricordare? E perché? È la scelta un'espressione del desiderio? Oppure solo nostalgia del tempo che abbiamo già consumato? E se alcuni luoghi non esistono più, quali sono invece quelli che sono conservati? Chi decide il valore intrinseco di un luogo? È possibile tracciare il ritratto di un territorio partendo dalle sue assenze? Dove tracciare la linea fra nostalgia, necessità, rinnovamento, cambiamento, inadeguatezza, dimenticanza o incuria? Who is deciding the value of a specific place? Which are the reasons behind preserving some places and others not? Is it just mere coincidence? An economic calculation? A generational change? And how does the use of a place change its function over time? There are places related to stories from a past which you have not experienced in person. Those places preserve a mythical aura, even though we never visited them. Gone or inaccessible, these places tell something about the present and the people who remember and inhabited them. They tell also something about who decided to transform or dismantle those places. Other places have been important to us directly by being meeting places, points of exchange, or simply because they are related to personal happy memories. Sometimes we realize their value only at the moment of their disappearance. I'm working on the topic of vanished places since 2010. This topic is reflected in various forms in different works, such as installation, intervention, and workshops. I'm interested in trying to understand which are the places that remain and which don't, and why some of those that have disappeared are still present in our memory. Till now, I held 4 workshops about places that don't exist any longer in different cities: Biala in Bulgaria, Belgrade in Serbia, Scicli and Venice in Italy. The next workshop is going to be in Milan during spring 2021. The workshop is open to everyone that is interested to share memories of vanished places. If you are in Milan and you are interested to join the workshop, please feel free to contact me or Casa delle Artiste for more info. The process starts from the question: which is an important place for you that does not exist anymore? And then continues with the request: can you draw it for me? No drawing skills are required. The result is a fragmented map of a city drawn through the eyes of those who live there and their memories. Dealing with the topic of vanished places is the installation Imbis Colony. This work combines my personal experience of the space with the gentrification process of the central district of the city of Berlin. The installation consists of suspended blocks of wood and postcards reconstructing a corner of Rosenthaler Platz. Rosenthaler Platz is a square in Berlin that was characterized by the presence of Imbiss. In German, the word Imbiss describes a snack bar, usually in a mobile or temporary construction. The Imbiss of Rosi, nickname of the square, were the nerve center of the area, a peculiarity of the spot. When in 2006 I moved to Berlin, I was used to live just a few minutes away from the Imbiss of Rosi. I witnessed the sudden and numerous changes of that peculiar cosmos inside the changeable district Mitte, a microcosmos inside the quarter, with its own ritual and characters, where the stories of the people working there were mixed up with the ones of those passing by. From 2008, Imbiss slowly disappeared, moved away or were demolished. Piece by piece, everything was wrecked, dismembered, trashed, to give space to a construction site for an hotel. The last work I would like to tell you about is an intervention in public space called Displaced Monuments and Disappeared Places. It is part of a project Work with the Artist, curated by Associazione 2237, Art and Tools, BEO Project, Berliner Pool, Berlin 2012-2017. As the name suggests, the work consists in a walk, a tour through the Berlin district Mitte. Through the telling of stories and hanging of vintage photo stickers, the stroll focuses on representation, especially that linked to power and how and what we remember, problematizing that the context, the discourse, can give meaning, a meaning that can change and be rewritten anytime. Extract from the catalog dedicated to the project edited by 2237.
The walk begins from one of my favorite places, Rosenthaler Platz, but the place that I liked so much no longer exists, except in my memory. Here we can no longer find all the kiosks and the galleries, or the squat house of Brunnenstrasse 183, or Wilhelmpickstrasse, but we can meet Heinrich Heine in Weinbergspark. Along Rosenthaler Strasse, we stumble over numerous Stolpersteine, where a name is engraved against forgetfulness on every stone. At the civic number 17, we glance at the entrance of my former studio apartment. We stop at the print shop of Theodor Goerner, and we enter Haus Schwarzenberg, where Otto Weid runs his brush factory for the blind. Approaching the historical center of the city, we meet a group of people. Marx and Engels are still looking at an empty lot where the ghost of the Palast der Republik still resides. At the Neue Wache, we list how many times the place has changed function and name, and at the side of the university, we say goodbye near the clone of Heinrich Heine.
Il primo mese alla casa, marzo, passa velocemente. Durante le prime 3 settimane in studio ci sono solo io e Chiara. Poi, con l'ennesima chiusura delle scuole, anche lei smette di venire. La casa è silente. Il sole entra dalle grandi finestre. Gli scoiattoli saltano fra i rami dell'albero di fronte. Vedo un pappagallino verde volare via. Ogni qualche giorno qualcuno compare nel mio studio. Mi chiede di farmi delle foto mentre lavoro per i social. Io acconsento e continuo a disegnare. Nonostante le restrizioni, alcune persone si avventurano nella città per raggiungermi e riflettere insieme sui luoghi scomparsi di Milano. Il primo che arriva in visita è Giulio, che ricorda un locale dal nome K.O. Club. Lo definisce una sorta di capsula del tempo. Alla sera mi manda gli spezzoni del proprietario in drag mentre canta. Sono stati filmati da Niccolò durante un evento organizzato con Via Farini. Questo posto non lo conoscevo, eppure già mi manca senza averci messo piede neppure una volta. Altri locali si susseguono. Il Rainbow Club lo ricorda Alessandra. È stato il luogo dove, insieme, abbiamo passato tutti i venerdì della nostra giovinezza e oltre, fino alla sua chiusura nel 2008. Cristina mi parla di un altro locale storico milanese, il Rolling Stone, in corso 22 marzo. Invece, il circolo Arcio e Bo, in via Benaco, dove Francesca ha visto il suo ultimo concerto dal vivo prima del lockdown, e lo Spazio Ligera, di via Padova, di cui Camilla ha sempre sentito parlare ma che non ha fatto in tempo a visitare, hanno chiuso proprio ora, dopo aver esaurito le loro risorse a causa della pandemia. Lasciano entrambi un vuoto nel panorama musicale dei concerti milanesi. Sempre a causa del Covid, ha chiuso lo storico Barattazzo, ricorda Franco. Fu aperto nel 1962 in corso di Porta Ticinese. Si era poi trasferito negli ultimi anni in via Vetere, incarnando, fino in ultimo, l'anima popolare del quartiere ticinese. Ruben e Vera ricordano luoghi che si trovano vicino a Piazzale Baiamonti. Vera disegna il giorno in cui, a causa di un incendio, gli animali del circo sono scappati per le strade di Milano. Il circo montava le sue tende in uno spazio originato dai bombardamenti della Seconda Guerra, lì vicino anche la sede storica del vivaio Ingegnoli. Accanto, Ruben disegna il distributore di benzina, probabilmente uno degli ultimi nell'area, ora chiuso ed in attesa di destinazione e bonifica. Simona disegna il luogo in cui originariamente si trovava il Ponte delle Sirene, ora in Sempione. Proprio in Sempione Lia riproduce se stesso bambino, mentre, ipnotizzato e con meraviglia, guarda fra le sbarre delle gabbie gli animali dello zoo. Zoo che per fortuna non c'è più, aggiunge. Katrina disegna la ruota panoramica alle montagne russe delle Varesine, mentre Maurizio racconta di una nevicata così forte che persino il tetto del palazzetto dello sport è crollato. Alda si sposta un po' fuori Milano e contribuisce con Città Satellite, un luogo da lei effettivamente frequentato in passato, riportatole alla mente dopo aver ascoltato il podcast di Giulia Oglialoro a riguardo. Una volta Milano era una città d'acqua, dice Marco. Lui non l'ha mai vista, se non in foto o in qualche commedia all'italiana, e comunque si fatica ad immaginare una Venezia meneghina con tutto il cemento, le strade e i palazzi di oggi. Stefano è indeciso quale luogo scegliere fra il verde autogestito dal comitato Maia Monti e la QEM. Fa testa e croce, ma nonostante la moneta abbia indicato i giardinetti, alla fine si decide per la ex libreria universitaria occupata che si trovava in statale. Invece Caterina ricorda un altro tipo di libreria, la libreria Utopia quando ancora si trovava in via della Moscova, luogo in cui scoprire nuovi mondi nelle vicinanze di casa. Questi sono i luoghi che ho raccolto fino ad ora. Spesso abbiamo disegnato sul terrazzo, o meglio, le persone disegnavano mentre si chiacchierava e si guardavano due grassi gatti bianchi e neri spaparanzati al sole sul tetto della casa di fronte. Ringrazio tutti e tutte coloro che sono passati a condividere i propri ricordi. Vi aspetto alla casa delle artiste nei prossimi mesi, se vi va di condividere un vostro luogo favorito ora scomparso con me. Ciao, sono Rebecca Agnes e vorrei raccontarvi dei progetti che sto portando avanti qui alla Casa degli Artisti. Il primo lavoro si tratta in realtà di un'installazione del 2010. Questa installazione era costituita da una quindicina di modelli di luoghi che si trovavano a Milano, che però nel 2010 erano ormai scomparsi. Questi modelli li ho realizzati basati sulle mie memorie, visto che mi sono resa conto che non ho neanche delle fotografie di questi luoghi. Qui alla casa ho deciso di portarne quattro, perché possono essere dei luoghi che anche altre persone hanno frequentato, a parte me, e non solo legati appunto alla mia sfera, alle mie memorie private. Si tratta infatti di due discoteche, il Rainbow Club e il Linus Dark Club, e di due negozi di dischi, supporti fonografici e Ice Age, che si trovavano in corso di Porta Ticinese. Questo è stato, diciamo, il primo lavoro in cui ho affrontato il tema dei luoghi che non esistono più, legati in questo caso proprio a Milano. Il progetto che sto cercando di sviluppare invece qui alla casa, partendo da questa esperienza, invece cerca di coinvolgere altre persone in ordine di creare una mappatura della città di luoghi appunto scomparsi. In pratica, chiedo a chi è interessato a collaborare al progetto di ricordare un luogo di Milano o nei dintorni di Milano che appunto la persona in questione reputa importante o reputava importante, che però oggi non esiste più. Non esiste più o perché è scomparso, è stato, non so, demolito, oppure il suo uso ha cambiato completamente destinazione, oppure è diventato in qualche modo inaccessibile, magari prima era un luogo pubblico e è diventato improvvisamente un luogo invece privato. Oppure potrebbe anche trattarsi di un luogo di cui la persona ha sempre solo sentito parlare e avrebbe tanto voluto visitare e frequentare, ma in realtà per varie ragioni non ha mai potuto né vederlo né frequentarlo. Nel momento che la persona decide il luogo da ricordare, gli è richiesto di disegnarlo su delle tavolette di legno. Queste tavolette di legno sono dei frammenti, come dei pezzi di puzzle, che praticamente contengono dei pezzi di città, di parchi, delle strade. La persona, utilizzando matite o colori acrilici, disegna il suo luogo. Non è importante appunto essere bravi a disegnare, l'importante appunto è la condivisione di questa memoria. Alla fine tutti questi luoghi andranno a incastrarsi l'uno con l'altro, creando una sorta di puzzle di una Milano in negativo, di una città che non è possibile visitare perché in realtà è possibile vederla solo attraverso gli occhi e le memorie delle persone che la ricordano. L'ultimo lavoro si tratta invece di un disegno, è un disegno della linea del tram 3, che era una linea del tram che una volta attraversava Milano, nel senso univa le due periferie, da Gratosoglio a Bausan. Era una linea fondamentale per me, per le mie memorie, per la mia vita, perché univa casa mia alla zona Brera e quindi anche alla Casa delle Artiste. Negli ultimi anni questa linea in realtà è stata interrotta e adesso da Gratosoglio arriva a Duomo e poi si interrompe appunto. In questo disegno io ricostruisco questa linea ininterrotta, questo attraversamento della città, e qua e là troviamo appunto piccoli edifici di luoghi che ci sono attualmente, di luoghi che ricordo, di luoghi che ho inventato, in una ricostruzione un po' fantasiosa e approssimativa e personale di Milano. Se vi ho incuriositi e incuriosite, passate a trovarmi alla Casa delle Artiste. Grazie e buona giornata.
Aprile è il mese più crudele. Genera l'illà dalla terra morta, confondendo memoria e desiderio. Milano è rossa ed il secondo mese alla casa passa inesorabile. Un tempo c'erano almeno due lazzaretti in città. Sara disegna quello di Porta Venezia. Elisa dipinge quello invaso dalla vegetazione in Viale Jenner. Falcidiati dai cambi generazionali, economici ed in ultimo dal Covid, sono i locali dove si ballava o suonava. Cristina cita il Rolling Stone, Sergio la Casa 139, Laura la Salumeria della Musica. Alexander e Alfredo lo spazio Ligera, Carlotta l'Arcibò, Francesca il Limelight ex City Square ed Elena il Capolinea. Gianmarco mi racconta degli Armenia Films, quando, negli anni 20, a trainare il settore era Milano e non Roma. Dopo il 2000, a scomparire sono state alcune delle principali sale cinematografiche milanesi. Rocco disegna il cinema Apollo, Giada il cinema Astra
E Rup mi racconta del cinema di Amicis, che è stato gestito fino alla chiusura dalla sua famiglia. Giulia ricorda un cinema di altra natura, dal nome eloquente di Pussycat. Anche alcuni teatri hanno smesso le loro attività, come il Teatro Smeraldo, citato da Sharon, e che Gaia non ha mai visitato. Giovanna, invece, ricorda il Teatro Libro di Milano, di Via Savona. Il Parco Greenland di Limbiate ha chiuso, dice Letizia. A chiudere anche la libreria del Corso in San Gottardo. È divenuta una catena di dentisti, aggiunge Giulia. Invece, Gianni e Alex ricordano la libreria Babele, quando ancora si trovava vicino a Sant'Ambrogio, e del suo ruolo fondamentale nella comunità lesbica, gay, bi, trans, queer, intersessuale, plus milanese. Intanto, aprile sgocciola in un maggio dalle sfumature arancioni e più persone si trovano a passare alla casa delle artiste. Lungo la Darsena c'erano molte attività. Clara disegna un lido con ombrelloni, Lorenzo un camion mentre viene riempito di sabbia, R, in memoria di Giovanni, la musica che si poteva acquistare su cassetta alla Fiera di Senigallia alla fine degli anni 90. A due passi, in via Arena, Roberto disegna un uomo che balla in giarrettiere. È il 1959. Spostandoci verso il centro, percorriamo via Laghetto e Lucia racconta del trasporto fluviale del marmo usato per la costruzione del Duomo. Prendendo corso Vittorio Emanuele, troviamo Ivana con il passaggio pubblico BPR Studio. A Fiorucci, in piazza San Babila, è dove Marisa ha comprato i suoi primi pantaloni a zampa di elefante negli anni 70. A Brera, invece, il cortile c'è sempre, ma come dice Valentina, non lo si può più usare come al tempo dell'Accademia. Anche Victoria racconta di un simile cambiamento. L'agenzia Sophie Models esiste ancora, ma lei e la sua situazione sono mutate. Yoon avrebbe voluto visitare la Brand New Gallery e con lei ci si chiede se un supermercato possa essere considerato un luogo di valore perduto. La risposta ce l'ha da Carla, che ci parla della nonna che si trovava con le amiche all'ex coloniale di Corso Genova. Lorenzo disegna invece il mercatino di Piazzale Cuoco. Si aggiungono un paio di ristoranti. Luisa cenava in un ristorante cinese in via Benedetto Marcello, di cui non ricorda il nome, e Irene all'osteria La Buca di San Vincenzo. Arianna racconta delle scuderie ex Trotto di San Siro, Candelaria Cinzia del Palazzo del Ghiaccio, e Marta dell'ex piscina per bambini e bambine affette da tubercolosi. Tutti questi luoghi esistono ancora, ma non vengono più usati in accordo alla loro destinazione originaria, come l'albergo diurno Venezia tracciato da Giulia. Carolina mette una di fronte all'altra l'ex caserma Mameli e la manifattura Tabacchi. Clarissa, la fabbrica tessile abbandonata in via Europa, che ogni giorno vede dalla sua finestra. Martina riproduce il borgo Pirelli alla Bicocca, uno fra i primi villaggi operai costruiti in Italia. Ma non solo le produzioni sono mutate, lo sono anche le fonti energetiche. E non troppo tempo fa, Susanna ricorda il negozio di carbone della signora Piera sul naviglio accanto a casa. Molti dei luoghi dell'occupazione milanese sono stati sgomberati o sono molto diversi dalle origini. Sofia immagina il Leoncavallo nel 1989, Federica il centro sociale Casa Brancaleone, Giuseppe il Malamanera Bovisa Squat, David il deposito Bulk e la stecca degli artigiani. Fra breve a scomparire saranno anche i giardini autogestiti Montello Baiamonti disegnati da Anita. Maria Vera concretizza in piccole ceramiche gli animali dello zoo, un ricordo di bambina. L'adulta trova giusto che questa abbia chiuso. Concludo con Giulia che porta l'attenzione a un'operazione vergognosa. L'anfiteatro di via Porlezza, luogo di incontro, discussione e poesia, è stato demolito da poco per farci un giardinetto. 65 persone hanno preso parte a questo progetto. Mi rimane solo da dire 65 volte grazie.